Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio andremo a trattare della fine dello sblocco dei licenziamenti che potrebbe portare molto rapidamente ad un'accelerazione della crisi sociale in atto dopo il Covid. Proseguiamo trattando della triste vicenda del giovane migrante che si è tolto la vita nel CPR di Torino, dopo essere stato precedentemente pestato a sangue nella città in cui risiedeva. E ricordando la strage di Piazza della Loggia a Brescia, che avvenne il 28 maggio 1974, andando a parlare di quella stagione del fascismo stragista e di come la riscrittura della storia di quegli anni abbia effettivamente avuto effetto sui più giovani. Cominciamo ora lanciando con Davide il nuovo appuntamento, dopo due anni di fermo, del Collision Fest di Roma, che si terrà quest'anno il 5 e 6 giugno a Casa dei Falchetti, a Centocelle.
Torna la bella stagione, si alleggeriscono le restrizioni e noi ripartiamo con eventi controculturali. Il prossimo weekend veniteci a trovare all'LSA Centocelle, anche noto come ex Casa dei Falchetti, per una programmazione speciale del Collision Festival, una due giorni di arte, politica e controcultura. Si parte sabato 5 con un pomeriggio di presentazioni atipiche, di libri altrettanto atipici, a cura di Verde Rivista. E per concludere la serata, Pierpaolo Capovilla ci delizierà con letture diverse di Majakowski. Domenica 6 invece avremo una tavola rotonda per discutere di decolonizzazione e autodeterminazione dei popoli, con interventi dalla comunità palestinese, curda, catalana, basca e dall'America del Sud, per connettere le lotte della periferia del mondo a quella delle nostre periferie. Concludendo poi la giornata con la presentazione di Rime Ignoranti di Sergio Mancuso, poesie d'amore e storia di musica e lotta di classe a Roma. Maggiori informazioni sull'evento Facebook Collision Centocelle. Vi aspettiamo!
Grazie Davide, continuiamo ora parlando del futuro sblocco dei licenziamenti voluto da Confindustria con Flavia.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi della fine del blocco dei licenziamenti. Da luglio infatti le imprese saranno ormai libere di poter licenziare, rimarrà invece per tutto quanto l'anno la cassa integrazione ordinaria. È bene però ricordare come questa misura sia totalmente insufficiente e venga finanziata con soldi pubblici senza nessunissimo costo per le imprese. Questa decisione segue ovviamente le forti pressioni di Confindustria, che non voleva assolutamente la proroga del blocco dei licenziamenti. Il governo ha infatti prontamente obbedito, dando avvio anche alla ristrutturazione prevista dal Recovery Fund e alla riforma sugli appalti. Il patto iniziale era abbastanza lineare, le imprese non avrebbero licenziato nessuno, potendo infatti usufruire della cassa integrazione guadagni che era stata messa a disposizione dallo Stato, e dall'altro lato i lavoratori avrebbero quindi mantenuto il rapporto di lavoro con la propria azienda. Questo almeno per quanto riguarda i lavoratori a tempo indeterminato, perché per quanto riguarda i lavoratori a termine loro sono prontamente diventati il capro espiatorio delle imprese. Questo già di per sé fragile equilibrio però si è ormai spezzato. Il governo Draghi ha infatti sostanzialmente approvato tutte quante le richieste delle aziende, è stato quindi deciso che il blocco dei licenziamenti scadrà a fine giugno per quanto riguarda le grandi aziende e a fine ottobre per le piccole e medie imprese. Le imprese quindi, oltre ad aver già usufruito della maggior parte delle risorse economiche stanziate da parte dello Stato per poter fronteggiare l'emergenza pandemica, ora avranno anche il diritto di licenziare per ridurre i costi e andare così a ristrutturare i propri bilanci. Ed è così che il governo dei migliori svela nuovamente la sua vera natura, ovvero quella di rappresentare e difendere gli interessi dei padroni ad ogni costo, sfruttando e opprimendo quindi i lavoratori. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Grazie Flavia, continuiamo ora parlando del suicidio del giovane migrante nel CPR di Torino con Federico.
Ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar, io sono Federico e oggi vi parlerò della brutta vicenda che vede come protagonista il ragazzo Musa Balde, 23enne, morto in un CPR suicida. Nel 2015 Musa Balde decide di partire dal suo paese di origine, la Guinea, per così racconta in un video girato in una struttura di accoglienza, in cui dice di essere fuggito per una situazione molto difficile politica, e riesce ad arrivare fortunatamente in Italia dopo un lungo viaggio. In Italia, appunto, in un primo momento viene accolto da centri di accoglienza, ma non verrà riconosciuto come un rifugiato, non avrà asilo dall'Italia e perciò sarà riconosciuto come un, anzi disconosciuto, come un clandestino, senza alcun diritto, senza alcuna legalità e senza alcun servizio. Infatti la vicenda che lo rende oggi famoso è un pestaggio che ha subito ad Imperia, la città dove viveva, a maggio di quest'anno, nel 2021, c'è un video che circola sul web dove si vede proprio Musa Balde che viene preso di mira da 3 ragazzi con una violenza senza precedenti, cioè con le spranghe, con i bastoni e anche una volta a terra viene colpito di calci e una scena davvero orribile ripresa da un telefonino. Allora cosa succede? Che Musa Baldi viene trasferito a Torino in un CPR e i 3 ragazzi invece vengono fermati inizialmente e poi rilasciati, e quindi il processo deve ancora avvenire. Loro sono a piede libero mentre Musa è rinchiuso in un CPR. Non si riesce a spiegare questa cosa il ragazzo, che al suo avvocato chiede delle giustificazioni, delle risposte a tutta questa vicenda senza senso, ma non può dargliele perché la competenza, appunto, italiana, che l'istituzione italiana che è volta a far tornare i immigrati clandestini nei propri paesi d'origine funziona in questo modo, ovvero vengono rinchiusi nei CPR. Che sono appunto dei centri per il rimpatrio che nascono nel 1998 sull'immigrazione e che hanno avuto, diciamo, varie fasi altalenanti, ma sono ancora in funzione. Salvini aveva inizialmente il tempo massimo di permanenza era visto da 30 giorni, poi Salvini lo alza a 18 mesi, adesso viene ridotto a 90 giorni comunque dall'attuale ministra Lamorgese, ma è comunque un tempo enorme nella quale Musa non è riuscito a sostenere il peso appunto psicologico di questo sistema tossico di rimpatrio e di xenofobia da parte dell'istituto italiano, che dopo 15 giorni di isolamento quasi ho detto, perché era all'interno di una piccola casermetta, diciamo, che non aveva alcuna, nella quale aveva solamente un piccolo cortile esterno ingabbiato, quindi era una vera e propria gabbia, come vengono trattati come animali, dove non è riuscito ad avere alcuna, diciamo, alcun seguito da parte di specialisti, appunto di psicologi che potevano seguirlo, psichiatri, mentre dopo una frettolosa visita in ospedale, dopo il pestaggio, viene mandato subito al CPR in attesa di un rimpatrio. Ciò non è avvenuto, infatti Musa, esasperato dalla situazione, dopo 15 giorni si toglie la vita con l'unico oggetto con cui poteva farlo, ovvero un lenzuolo. Si impicca nella propria piccola stanza e così finisce la storia di questo ragazzo 23enne che durante questa piccola permanenza in Italia di 5 anni da clandestino si era messo anche a studiare e ci cercava un futuro nel nostro paese e aveva, insomma, delle ambizioni e un futuro che non è riuscito più a vedere in cella, e allora ha deciso di togliersi la vita. Questo ci deve essere assolutamente di lezione per comprendere il sistema malato che vi è dietro questa politica dei porti chiusi, dei rimpatri, della non accoglienza, per la quale vediamo sempre discriminare sempre di più gli immigrati che cercano una nuova vita che purtroppo rimangono inascoltati, poveri, insofferenti e richiedere asilo inutilmente, con tutte le proprie forze, ma sempre inutilmente.
Grazie Federico, terminiamo ora con Filippo che ci ricorda della strage di Piazza della Loggia a Brescia e del periodo della strategia della tensione e dell'utilizzo dei fascisti da parte dello Stato.
Ciao a tutti, sono Filippo. Venerdì scorso ricorreva il 47esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia, un attentato terroristico appunto del 28 maggio 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia, dove una bomba nascosta in un cestino porta rifiuti fu fatta esplodere mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista, e l'attentato provocò la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. Dopo anni di indagini, depistaggi e processi vennero riconosciuti colpevoli e condannati alcuni membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo. Alcuni però demandanti rimasero assolti, furono assolti, come il fondatore del centro studi Ordine Nuovo, Pino Rauti. Ecco, oggi vorrei leggervi un articolo di quel periodo, del 6 agosto del 74, del Manifesto, che si intitola "Non sono colpi di coda". Non verremmo mai a capo del terrorismo fascista se non cerchiamo di analizzarlo come fenomeno politico e di collocarlo con precisione nella fase attuale, individuando gli obiettivi che oggi lo ispirano, le forze che lo promuovono, i meccanismi che lo garantiscono. Ripetere, come facciamo da tempo, che si tratta non di follia eversiva, ma di uno degli strumenti di cui le forze reazionarie e il padronato si avvalgono per respingere la non domata pressione operaia, sollecitare un riflesso d'ordine in vasti strati intermedi, imporre una linea difensiva ai partiti di sinistra e ai sindacati e preparare le basi di una stretta autoritaria. Ripetere tutto questo è giusto ed è importante. Nessuno del resto può sognarsi di dire ormai che si tratta di demagogia. Da 5 anni la trama nera si snoda in modo perfettamente parallelo ai momenti più acuti dello scontro di classe e ne sono venuti alla luce gli ispiratori ed i complici. Questo dato è ormai acquisito dal senso comune ed è diventato un elemento importante della crescita della coscienza democratica del paese. Al punto che le bombe non scatenano ormai più generico clima di paura, quanto una rabbia che allarga e radicalizza lo schieramento antifascista. Ma proprio di qui nasce la novità del fenomeno terroristico oggi. L'attentato di Piazza Fontana, e quasi tutti quelli che seguirono, fino a Feltrinelli, furono concepiti innanzitutto come una provocazione. La colpa doveva ricadere sulla sinistra e l'obiettivo politico non era solo quello di creare insicurezza, ma anche quello di mobilitare l'opinione pubblica moderata e di recuperarne la parte incerta. C'era una continuità fra strategia della tensione e interessi democristiani. Oggi le cose non stanno più così. Non essendo l'inganno più possibile, i terroristi neri vanno avanti per la loro strada assumendosene la responsabilità, accettando di pagarne il prezzo politico e di farlo pagare ai loro alleati rispettabili. Chi sono dunque? Qual è la logica del loro disegno? E quali le forze che stanno ancora loro dietro? La logica spinge a ritenere che si tratti oggi dell'iniziativa ormai largamente autonoma dei settori più estremi e in questa fase emarginati dello schieramento reazionario, decisi a giocare il tutto per tutto, a cercare un reinserimento attraverso il meccanismo della violenza rapidamente crescente. Può nascere allora la convinzione secondo cui ci troviamo di fronte a gesti disperati, a colpi di coda, la cui provocazione va respinta, proprio isolandosi ulteriormente. Ecco, allora il rifiuto ad attaccare direttamente le responsabilità del movimento sociale italiano e quelle della Democrazia Cristiana, e anzi di allargare sempre più lo schieramento antifascista e marcarne la logica istituzionale, fin quasi a comprendervi lo stesso Almirante. Ma è una conclusione superficiale e frettolosa. Il fatto che materialmente si tratti dell'iniziativa di gruppi disperati, con una intenzione politica rozza e ingenua, non ne fa necessariamente un fenomeno residuale. Il terrorismo dell'OAS, che con questo ha apparentemente parentela, era un colpo di coda perché il regime gollista era ormai capace di far uscire la Francia dalla crisi algerina. Il terrorismo attuale si inserisce invece in una crisi della società e dello Stato italiano tutta aperta e anzi in via di aggravamento. Ne siamo no consapevoli. I dinamitardi rivolgono una sfida alle forze politiche e sociali dirigenti, nel senso che rendono esplicito il loro stato di crisi e le chiamano a scelte radicali, a destra o a sinistra, che esse non sono in grado di compiere. In questo modo puntano a ricreare le condizioni politiche generali nelle quali il fronte reazionario si costituisca e abbia di nuovo, e più di prima, bisogno di una componente violenta. È un meccanismo che si è ripetuto molte volte nella storia. Frange reazionarie estremiste e inconsapevoli, relativamente autonome dai centri di potere della stessa borghesia, che assolvono la loro parte nel preparare le condizioni di una repressione generalizzata. Gruppi, insomma, che nell'immediato e direttamente possono anche spingere con le loro pazzie l'opinione a sinistra, ma nel profondo aggravano la crisi, ostacolano le mediazioni, rallentano la costruzione di alternative. Non il nucleo, l'avanguardia dunque, di un nuovo autoritarismo e neppure il suo braccio illegale manovrato, quanto elemento della dinamica che lo prepara. Se le cose stanno così, se non esiste oggi, come esisteva nel 69, un interesse a un controllo diretto delle forze borghesi decisive su questa ala dinamitarda, come si spiega che esso possa continuare ad operare relativamente indenne? Questo è l'elemento che fa vedere quanto sia sbagliata una sottovalutazione del fenomeno, o una lotta contro di esso che non ne colga solo gli aspetti irrazionali e aberranti. Il fatto è che il terrorismo fascista non può essere sul serio colpito anche in questa fase di follia, perché esso esce da una fase in cui è stato intimamente intrecciato alla manovra di forze ben interne all'apparato dello Stato, alla DC, alla destra istituzionale, a potenti personaggi del capitalismo privato e pubblico. Ebbene, questo articolo, insomma, è alquanto attuale. Da una parte, sulla questione, insomma, dell'allargamento dell'antifascismo, che ancora oggi, diciamo, è cruciale nella necessità della rivendicazione della sinistra radicale e rivoluzionaria dell'antifascismo, di non poterlo delegare a chi invece oggi, coi fascisti, ci sta al governo, e chi, come Fratelli d'Italia, è figlio di quella storia là. Questa è una parte, dall'altra ci ricorda quanto sia distorta la percezione di quegli anni di lotta, quegli anni di durissimi, di scontri durissimi, nei nostri giorni. Quanto abbia vinto di fatto la narrazione borghese di quegli anni. Tant'è che c'è talmente tanta disinformazione sulla questione che pensate che addirittura ultimamente sono uscite delle statistiche che ricordano come la strage di Bologna per molti ragazzi abbia avuto a che fare con le Brigate Rosse, senza alcun senso. E scusate, non la strage di Bologna, ma la strage di Piazza Fontana. Quindi ancora quando non esistevano neanche. Ecco quindi che in qualche maniera i risultati di queste stragi di fatto si vedono adesso, quest'oggi, e nella disinformazione che segue. Grazie a tutti per l'ascolto e buon continuo.
Grazie Filippo.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.